Sono Andrea Zinno, data evangelist di The Nodo, e vi do il benvenuto in un nuovo episodio del podcast The Nodo Data Pops, un podcast interamente dedicato al mondo dei dati. Oggi con me e con grande piacere c'è Giulio Di Nubila, senior manager e client leader di eConsulting. Ciao Giulio, benvenuto.
Ciao Andrea, è un piacere per me partecipare al vostro podcast.
Grazie. eConsulting, insomma, diciamo, è un'azienda sicuramente nota, è un partner, uno dei migliori partner di The Nodo, per cui insomma collaboriamo su diversi progetti, però insomma sapete, lo scopo del podcast non è ovviamente autopromuoversi, quanto un po' discutere, affrontare temi che si ritiene siano caldi. Oggi abbiamo deciso con Giulio di affrontare il tema del dato in un senso molto ampio. Svolgeremo la nostra attenzione all'intero ciclo di vita del dato e in particolare, diciamo, alla data governance, ma cercheremo di dare una lettura un po' più moderna, perché si parlava con Giulio prima, insomma, di fare la registrazione e che notiamo, abbiamo notato entrambi, che la data governance, che in un recente passato veniva vista come essenzialmente un modo di controllare, quindi gli veniva data una lettura molto da, oserei dire, da grande fratello, no? Un qualcosa che mira essenzialmente a controllare chi può usare cosa, mentre dicevamo che in un'accezione un po' più moderna in realtà la data governance è veramente il governo del dato. Per cui Giulio, ti chiederei intanto se tu vuoi presentare, vuoi spendere due parole su quello che fai, e poi ecco, vorrei proprio, come dire, lanciarti la sfida di darci la tua interpretazione della data governance, eventualmente contestualizzandola anche su mercati che tu reputi più sensibili o meno sensibili.
Sì, io appunto, come dicevi, sono un senior manager e client leader della sede di Roma. In realtà da qualche mese abbiamo aperto una sede anche a Napoli e seguo anche la sede di Napoli, e seguiamo, come diciamo, Napoli e Roma, fondamentalmente i clienti del centro-sud, quindi tantissima pubblica amministrazione centrale, ma anche clienti del private. Siamo multi-industry, non siamo focalizzati su una sola industry, quindi anche ad esempio seguo un po' il mondo degli utility, il fashion principalmente. E, sì, come dicevi, noi, pure io personalmente, nei clienti che seguo negli ultimi 4-5 anni ho visto proprio un cambio di prospettiva nell'approcciarsi al dato da parte delle varie organizzazioni, perché fino a qualche anno fa, quando parlavi di dati, fondamentalmente parlavi di, cioè l'approccio era molto rivolto alla regolamentazione, no? Quindi c'era l'ansia di controllare, gestire il dato, dotarsi magari anche di strumenti per governarne il ciclo di vita, per essere, diciamo, in linea con quelle che potevano essere le norme o le esigenze proprio pure interne all'organizzazione, di controllarne l'utilizzo, l'accesso. Quindi un po', per capirci, i temi che girano intorno al GDPR. Negli ultimi anni invece la consapevolezza di questa organizzazione è cambiata molto, no? Quindi il dato non viene visto più quasi come un qualcosa che viene prodotto quasi come effetto collaterale, oserei dire, all'interno dei processi o prodotto dai vari sistemi delle organizzazioni, ma viene visto come un aspetto centrale, un qualcosa che può valorizzare in generale l'attività dell'organizzazione, qualcosa che può portare appunto, no, valore strategico. E quindi fondamentalmente è cambiata la prospettiva, valorizzazione del dato anziché come qualcosa da regolamentare, e rispetto a questo quindi come un qualcosa che merita una sua strategia, merita un ciclo di vita dedicato, merita la definizione di alcuni processi dedicati. E quindi appunto questo passaggio in realtà forse è stato favorito anche un po' da temi governativi, no? Come sappiamo, pure il Data Governance Act, no? Si poneva un po' come alternativa al GDPR, ha iniziato a parlare anche di monetizzazione del dato anche per le pubbliche amministrazioni. Quindi diciamo c'è stato un cambio di prospettiva anche dall'alto, e quindi diciamo c'è un approccio proprio più maturo da parte dei vari interlocutori. E questo, diciamo, questo passaggio, no? Utilizzare il dato che diventa prima come un qualcosa che viene gestito solo ai fini della regolamentazione, invece oggi viene colto come qualcosa che da valorizzare per migliorare in generale strategicamente tutti i processi dell'organizzazione, passa sicuramente sia da un tema di consapevolezza, quindi è cambiata proprio la consapevolezza dei vari attori che hanno capito appunto quale può essere il valore del dato, ma anche dal fatto che valorizzarlo significa gestirlo in un modo diverso rispetto a come si gestisce ai fini della regolamentazione. E consapevolezza anche rispetto al tema di organizzarsi sia come aziende, come pubbliche amministrazioni, dal punto di vista sia proprio organizzativo appunto, ma anche dal punto di vista dei sistemi, dei processi, per poterlo valorizzare. Quindi banalmente la consapevolezza che i dati devono essere in qualche modo centralizzati, messi a disposizione di tutti, ma anche consapevolezza anche che, pur avendo un ciclo di vita ben definito che permette di un ciclo di vita organizzato, che permette di traguardare una data strategy ben definita e magari anche avere a disposizione tutte le migliori tecnologie, tutti i migliori processi, in realtà valorizzarlo significa metterlo a disposizione di tutta l'organizzazione, no? E quindi anche in questo abbiamo visto che c'è stata una grossa trasformazione ed evoluzione negli ultimi anni, perché noi lavoriamo con organizzazioni molto grandi, complesse, per fortuna molto interessanti, e molte di queste organizzazioni hanno i loro strumenti di analytics, di gestione del dato, analisi del dato e quant'altro, però fino a poco fa erano veramente strumenti a disposizione solo di pochi esperti all'interno dell'organizzazione, strumenti che non sempre potevano erano ad uso e consumo di tutta l'organizzazione, no? E anche questo è cambiato tanto in termini di consapevolezza, perché tutte le aziende, anche le pubbliche amministrazioni, hanno ormai colto che è fondamentale che il patrimonio informativo, se si vuole creare veramente valore, deve essere a disposizione di tutti.
Devo dire una bella iniezione di ottimismo, nel senso che hai toccato temi caldissimi su quali anche noi siamo, mentre forniamo software, quindi abbiamo un ruolo un po' diverso, però di fatto hai toccato il tema della data driven transformation, cioè che il dato diventa, non, come dicevi giustamente, di un qualcosa di collaterale che viene generato accidentalmente da un processo, ma diventa esso stesso spunto, no, per l'innovazione. Hai citato un altro tema che dal mio punto di vista è strettamente connesso, che è quello della democratizzazione del dato, cioè se al dato do una centralità, e poi questa centralità, per essere valorizzata, deve necessariamente tradursi in metto a disposizione il dato di chiunque ne abbia bisogno, no? Quindi si parla di democrazia. Dicevo un'iniezione di ottimismo perché io ne parlo tanto di questi concetti, ma poi, non avendo una dimensione più ridotta e quindi non operando su tutti i clienti su quali operate voi, ho sempre il dubbio di così, questi temi ne parliamo tanto, un po' come l'AI generativa a suo tempo ibrida. Ne parlano tutti, ma poi effettivamente c'è questo cambiamento in corso. Quindi, sentendo le tue parole, mi sembra di sì. Ti volevo chiedere, tutte queste trasformazioni, ogni trasformazione complessa, come lo è stata la digital transformation, la data driven transformation, ha degli aspetti tecnologici che poi magari esamineremo dopo, degli aspetti organizzativi, e qua mi sembra più o meno hai risposto dicendo che le aziende hanno preso consapevolezza dell'importanza, no, di gestire il dato in questo modo diverso. E poi c'è una terza dimensione, che è quella delle singole persone, e là sai, nel momento che comunque a tutti di fatto stai, da una parte stai dando il diritto di usare il dato del quale hanno bisogno, dall'altro li stai anche responsabilizzando, perché poi essere parte di un mondo democratico vuol dire anche assumersi la responsabilità di essere parte attiva, perché se no, se io esercito solo i miei diritti, punto, alla fine no. Quello che mi interessava sapere dal tuo punto di vista, poi, tutto sommato, le persone, quelle che incontrate voi, percepiscono realmente il valore di questo cambio, o in prima battuta vedono, no, come il famoso uscire dalla comfort zone, mi stanno chiedendo di fare delle cose in più di quelle che facevano e quindi il dato è mio, no, perché adesso me lo chiedono? Com'è un po' la situazione?
Sì, no, esatto. Questo sicuramente, come dici, è uno dei punti critici. Nel senso che la consapevolezza, come dicevamo, c'è dappertutto, è un po' su, anche a vari livelli delle organizzazioni con cui ci confrontiamo, però diciamo quello che sicuramente ancora su cui ancora c'è da lavorare, diciamo quella che io chiamo la maturità, no? Cioè nel senso che magari tutti sono d'accordo e sono consapevoli che è un processo necessario, che porterà valore, ma non tutti hanno la maturità di coglierlo, di entrare subito a bordo, quindi spesso magari c'è qualcuno più, diciamo, che coglie di più questa esigenza e c'ha una maturità un po' più sviluppata rispetto all'opportunità che può dare la democratizzazione del dato e, diciamo, e ci investe anche, no, in termini economici ma anche di sforzo, si mette in gioco, come dicevi tu, proprio in ottica di diritto e dovere sul dato, no? Però spesso ancora oggi sicuramente ci sono degli ambiti o comunque delle situazioni in cui c'è ostruzionismo da parte di alcuni pezzi dell'organizzazione, magari a volte anche in buona fede, perché come dicevi tu spesso poi il tema è che servono risorse, no? Però quello che abbiamo visto e che vediamo è che quando alcune cioè diciamo questi processi, per come l'abbiamo vista noi, non possono prescindere dalla tecnologia e dall'innovazione tecnologica. E sicuramente quello che abbiamo toccato proprio con mano è che quando si fanno scelte giuste tecnologicamente, quando si decide di adottare delle tecnologie che abilitano non solo alla democratizzazione dell'accesso al dato, ma in generale alla gestione del ciclo di vita del dato in modo coerente, controllato, ma anche semplice, effettivamente poi anche chi è più restio, anche chi magari è un po' più, diciamo, vede un po' più come un onere in più questa gestione del dato, diciamo, si lascia convincere, diciamo così, no? Perché poi effettivamente le tecnologie, oggi ci sono tecnologie che abilitano veramente tanto, facilitano l'utilizzo del dato. Quindi secondo me, cioè quello che abbiamo visto in realtà veramente concretamente è che sicuramente la maturità all'interno non è la stessa tra organizzazione e organizzazione, ma anche all'interno dell'organizzazione non è la stessa. E sicuramente un modo per fare onboarding di chi, diciamo, è un po' più scettico, di chi comunque lo vede come un peso in più tutta questa trasformazione della gestione del ciclo di vita del dato, è scegliere le giuste tecnologie e appoggiarsi. La tecnologia, secondo noi, diciamo, può essere il fattore che determinante del successo di questi processi.
Guarda, hai toccato un tema caldo e l'hai, come dire, ben toccato da due punti di vista, perché il primo è quello del ruolo della tecnologia di per sé, no? Spesso io vedo che sono in due estremi. Da una parte si dice correttamente che la tecnologia è semplicemente un abilitatore, no, di qualcosa che nasce altrove, poi invece dall'altra parte, altrettanto giustamente, c'è chi sostiene no, ma la tecnologia è anche spunto per migliorare, perché magari delle idee che in passato esistevano ma non erano supportate dalla tecnologia rimanevano delle idee, adesso una tecnologia ti spinge a innovare, a creare nuovi processi. C'è stato già ormai un bel po' di tempo fa la famosa inversione: prima c'erano molte più idee di quanto la tecnologia consentiva di implementare, adesso la tecnologia di fatto ti permette di fare tutto. Quindi, come al solito, come ci insegnano i latini, la virtù sta nel mezzo, per cui è vero che la tecnologia è un abilitatore, però come dici te è un abilitatore pesante, nel senso che la miglior trasformazione si può schiantare se non supportata. E questo nello specifico del dato, per l'altro delle nostre, oserei dire, fissazioni, sì, è vero, la tecnologia è fondamentale, ma secondo me diventa fondamentale saper capire chi è l'utilizzatore primario di questa tecnologia. Cioè noi, poi tu lo sai, siete nostri partner, noi siamo quasi fissati con quest'idea della semplicità dell'uso del dato, no? Quindi abbiamo sviluppato tanto per quanto riguarda le componenti di interfaccia a disposizione del data consumer, che in uno scenario democratico non può essere una persona con competenze tecniche spinte, perché non ha senso. Noi facciamo sempre l'esempio, no? Data consumer, il guidatore dell'auto, lui si deve concentrare sulla meta e godersi il viaggio. Per cui, secondo me, è toccato un aspetto importante, perché diventa anche un modo per convincere, no? Se io ti dico, guarda, è vero, questa trasformazione a te comporterà forse qualcosa in più, però guarda quanto è facile, guarda con quale facilità tu puoi trovare quei dati che magari fino a ieri per averli dovevi chiamare un team che non sapevi dove stava e ti faceva aspettare un mese. E questo lo vediamo in alcuni nostri clienti diventa spesso proprio un driver per partire. Cioè, io ho l'idea, però per portarmi a bordo le persone gli devo far vedere che questo non gli costa. E quindi ecco, quello che ti volevo chiedere, invece scendendo un po' più sul punto di vista tecnologico, voi avete una sorta di framework che tendenzialmente, immagino, avete messo a punto nel tempo e poi diventa anche il vostro biglietto da visita o il vostro, come dire, ulteriore elemento nel supportare il cliente per, diciamo, nel percorrere questa trasformazione con successo, immagino, no?
Sì, sì, noi appunto abbiamo dei nostri framework, restando proprio sulla parte più tecnologica, diciamo, il nostro concetto, diciamo così, di data platform, che, diciamo, si declina, può essere declinato in vari paradigmi, no? È un concetto di data platform che mappa magari se il paradigma data fabric, il paradigma data mesh, così come tanti altri, che ha, diciamo, l'obiettivo, l'ambizione, diciamo così, di conciliare un po' le esigenze di cui parliamo, no? Perché poi, diciamo, si fa presto a dire ciclo di vita del dato, regolamentazione, gestione, valorizzazione, mappiamo tutto il patrimonio informativo, teniamo l'aggiornato, eccetera, eccetera. Però, diciamo, tutti questi processi qui a volte, no, vengono viste come una sovrastruttura che poi impatta magari sul time to market dell'informazione, no? Banalmente, piuttosto che su altri aspetti. Quindi spesso sembrano temi in contraddizione. Torniamo al discorso di chi poi all'interno dell'organizzazione magari a volte è un po' restio, no, a questi cambiamenti, perché gli sembra che va a ostacolare, no, magari l'obiettivo principale. E in realtà, quindi, diciamo, questa nostra visione, il nostro framework è un framework che coniuga una serie di tecnologie, una serie di approcci tecnologici che permette di preservare un po' tutti gli aspetti, quindi gestire il governo del dato in modo efficace e completo, permettendone, no, la democratizzazione e quant'altro, ma allo stesso tempo permettendo comunque di garantire un time to market efficace, di avere comunque flessibilità nella gestione del ciclo di vita del dato, perché torniamo al tema della tecnologia abilitante, perché oggigiorno sempre di più le organizzazioni hanno un'eterogeneità tecnologica impressionante e ogni giorno letteralmente aumentano rispetto a qualche anno fa, che fondamentalmente c'erano due o tre tecnologie all'interno di un'organizzazione. E quindi ancora torniamo ancora lì, no? Se non c'è una tecnologia che ti abilita ad integrare in modo agevole e snello tutte queste, a governare questa eterogeneità tecnologica, questa eterogeneità anche nella gestione del dato, di fatto restano parole, no? Poter dire ok, tutti i dati li abbiamo censiti, sono a disposizione sia in termini di informazione come mappa dell'informazione come metadato, ma allo stesso tempo ognuno ce li ha a disposizione per poterli utilizzare per fare analisi, previsioni, qualsiasi cosa, non puoi farlo se non c'è le tecnologie giuste, no? Quindi, ad esempio, in quest'ottica, effettivamente, noi il paradigma, l'approccio della virtualizzazione abbiamo toccato con mano, che è sicuramente uno di quelli che si presta meglio, no, a questo tipo di approccio, anche per la velocità con cui permette di buttare a terra tutto quello di cui abbiamo parlato, no, in questi minuti. E noi su diversi clienti abbiamo visto proprio che la velocità con cui tecnologie di questo tipo ti permettono di implementare use case che verrebbero in mente raccontando questo tipo di organizzazione del ciclo di vita del dato è stato uno dei fattori determinanti, no? Cioè, sono quelle classiche tecnologie che, diciamo, c'hai bisogno di spiegare poco, no? Pochissimo tempo implementi degli use case che sono di valore per il cliente, in pochissimo tempo il cliente si convince che può essere l'approccio giusto per andare verso una completa valorizzazione del dato nell'implementazione di un ciclo di vita efficace ed efficiente.
Questa cosa della velocità, tra l'altro, secondo me ha due chiavi di lettura. Uno, come dici te, mi è venuto in mente uno use case molto valido, giustamente, prima lo metti in produzione, prima inizierò a ritornare degli investimenti. Secondo me c'è anche un secondo aspetto, che forse nella cultura latina è sempre un po' difficile menzionare, che è quello invece del fallimento, no? Del fail fast. Siccome normalmente nella vita di tutti noi ci sarà tutti vorremmo avere sempre idee brillanti, ma non è così, avere comunque una tecnologia, in questo caso una piattaforma per i dati, che ti permetta rapidamente di testare quella che è la tua idea e anche scoprire che l'idea era sbagliata, ovviamente ha dei ritorni importantissimi sul costo, perché se io devo spendere un anno solo per capire che quello che avevo in mente è sbagliato, non solo, come dire, ho investito soldi per un anno che non ritroverò mai, ma nel frattempo magari il mio competitor in quell'anno, che invece ha avuto l'illuminazione giusta, è andato avanti, quindi ho perso internamente, ne avete sprecato tempo e soldi, ma nel frattempo c'è qualcuno che è andato avanti. Quindi noi spingiamo, sai, molto sul concetto di agilità, di velocità, proprio di avere qualcosa che ti permetta anche di gestire richieste estemporanee, perché poi sui dati sai meglio di me, no? Che tutti vorremmo sempre avere la certezza che tutti i dati dei quali chiunque avrà bisogno sono tutti perfettamente lì. Invece ci può accadere, spesso accade, che si sveglia qualcuno la mattina con una idea strana e dice: però mi servirebbe andare a prendere quel dato, e se quel dato io non ce l'ho, sono dolori, no?
Sì, sì, esatto. Questo qui hai toccato un altro punto che è sempre più rilevante. Cioè, le organizzazioni di cui parliamo, no? Almeno nel nostro caso, sono, come dicevamo, molto evolute. Tutte hanno data platform più o meno complesse, tutte hanno i propri dati in qualche modo gestiti, poi magari non sono condivisi, manca la democratizzazione, però fondamentalmente il dato ce l'hanno e ci possono fare degli analytics, no? Sempre di più è forte il tema di utilizzare i dati dall'esterno, perché diciamo è quel qualcosa in più che ti permette, no, di fare magari quello che non hanno fatto fino al giorno prima. E in quest'ottica tecnologie abilitanti di questo tipo sono veramente molto a valore, perché aver gestito bene il ciclo di vita, aver mappato le informazioni, aver gestito bene tutta la metadatazione fa sì che poi anche la velocità con cui si può integrare un dato dall'esterno, che magari c'è una struttura diversa, una forma diversa, un'organizzazione diversa, magari viene fornito con uno stile di delivery diverso, avere una piattaforma che, tornando al tema della velocità e dell'agilità, come dicevi tu, che ti permette di testarlo, verificarlo, perché spesso poi questi dati dall'esterno costano sempre di più, sono sempre più a valore, è veramente importante, no? Perché permette di appunto testare il valore di un dato esterno in tempi rapidi e diciamo, nel momento in cui si va a fare un investimento acquistando un dato esterno, lo si fa consapevoli del valore che può portare all'interno del proprio contesto e non come dataset, diciamo così, verticale, autoconsistente. E questo qui abbiamo visto pure un trend che si sta sviluppando sempre di più e sempre più a valore. È uno dei temi critici in questi contesti, e che poi magari c'è una presa di coscienza che c'è bisogno del dato telco, del dato del payment o di un dato della pubblica amministrazione, però poi da quando è stato individuato il dato di cui c'è bisogno, quando poi si decide di integrarlo, se lo si integra, poi magari si rinuncia pure perché è difficile integrarlo, passano mesi e mesi e quindi anche lì avere una strategia del dato, un ciclo di vita del dato ben strutturato e che viene gestito con la tecnologia abilitante, agile e quant'altro, può essere veramente un fattore vincente.
Sì, io credo peraltro, come dire, che quest'idea che tu adesso hai introdotto, idea, diciamo, questo rimarcare il fatto che ormai andiamo in un mondo di ipercondivisione del dato, che come dire, i confini non sono più quelli dell'azienda, ma diventano dei confini allargati con le partner, fornitori, e devo dire, sono contento perché io ho una... praticamente tutta la mia vita lavorativa l'ho passata a contatto con il mondo pubblico, anche te l'hai citato all'inizio molto. Da questo punto di vista, il mondo pubblico, se penso al sistema di interoperabilità non basato sulla piattaforma digitale nazionale dati, è di fatto la presa d'atto che serve un modo nuovo di mettere in collegamento dati di soggetti diversi dal punto di vista non solo di quello che fanno, ma proprio come entità legali. Tema per il quale le architetture logiche, dal suo punto di vista, sono l'unica soluzione. Cioè, non posso pensare di creare un contenitore dove preventivamente copio i dati, ma non perché tecnicamente non lo posso fare, perché poi non saprei a chi darne la responsabilità, no? Per cui tutte le iniziative sugli European Data Spaces, il Gaia X o meno, tu hai citato all'inizio il Data Governance Act, no? L'altruismo del dato, i portatori di interessi. Perché stiamo andando? Io spero che in questo momento ci sarà anche verso il settore privato, con accordi di partnership o meno, in un mondo in cui veramente il dato viene messo a valore indipendentemente da chi lo detiene e da chi lo produce. Quindi Mi fa piacere che questa cosa, ecco, perché poi spesso si fa la battuta, vabbè, sì, le solite regolamentazioni europee, che in realtà no.
Sì, esatto, è stato fatto, cioè, anche qui, no, estremizzando un po', se fino ad oggi, fino a ieri, un fattore, cioè il dato è strategico per le realtà, un'azienda o un'organizzazione riesce a creare vantaggio competitivo rispetto alle altre, nella misura in cui riesce a valorizzare il proprio dato, sempre di più, io penso che ci sarà strategicamente determinante, porterà valore per l'organizzazione, come l'organizzazione stessa, la velocità e la facilità con cui riuscirà ad integrare i dati dall'esterno e valorizzarli, no? Perché questo qui inizierà ad essere veramente un aspetto importante. Quindi, diciamo, la cura, la gestione, l'efficacia, la bravura con cui si riuscirà a gestire il dato all'interno già sta avvenendo oggi, già tutti lo stanno capendo, c'è consapevolezza, devono ancora maturare alcune realtà, ma diciamo sta nascendo veramente anche la consapevolezza che il dato esterno è qua, paradossalmente è quasi più importante di quello interno. Quindi essere bravi, veloci, bravi nel saperlo integrare sarà sempre più importante.
Ma sai, alla fine vuol dire, siamo in un mondo così complesso, così fluido, per cui secondo me limitare lo sfruttamento al dato interno è qualcosa che ha raggiunto il suo limite. Cioè interamente ogni azienda non è che può produrre ogni volta dati nuovi. Se fa una cosa, produce quei dati. C'è poco da fare, che sia un'organizzazione pubblica o privata. Per cui poi alla fine il non usare dati esterni è come volersi dire, no, mi metto il paraocchio perché il mio mondo è la mia organizzazione e quello che accade al di fuori accade, è inevitabile. In realtà noi diciamo sempre, no, nel mondo digitale i dati sono gli occhi. Allora, se io tiro obiettivo e guardo solo la mia azienda, poi se mi accade qualcosa fuori dal mio campo di visivo me ne accorgo quando è troppo tardi, quando ormai il fenomeno che investe è il modo di, come dire, osservare il panorama, allargare il campo visivo e prendere dati esterni. Li devi pagare, ho capito, sarà un male necessario. Sono pubblici, ne faccio buon uso, ne faccio un cattivo uso, perché poi, per carità, abbiamo detto che noi le stiamo leggendo la governance in senso allargato, ma comunque c'è sempre anche il senso tradizionale, lo vediamo, no, di un cattivo uso, un uso illecito del dato, però la tendenza è quella, cioè sì, io devo condividere.
E in questi scenari tecnologie tipo, cioè sistemi virtualizzati hanno veramente tanto senso, no? Perché magari il dato esterno tipicamente è minore, no? Come quantità di uno interno. Allo stesso tempo, tipicamente ci avrà una forma, una struttura, un significato diverso da quello, sia per quantità che per dimensione, sia perché ne prenderai n.000. Gestirlo in modo snello, virtuale, ha proprio senso, no? Perché comunque può essere inefficace e inefficiente a piacere prevedere di inserirlo all'interno del ciclo di vita classico di un dato che produce direttamente l'organizzazione, no? Quindi tornando lì anche su questo trend della valorizzazione dell'utilizzo del dato dall'esterno, dotarsi della tecnologia giusta può essere veramente vincente e abilitante.
Sì, c'è, mi ha fatto venire in mente, parlando di dati esterni, dati interni, quindi dati che sono diversi non solo per natura ma anche per livello di controllo, consapevolezza, di, visto che ci stiamo avvicinando alla chiusura, di provare a dire qualcosa, a parlare un po' della qualità del dato, un altro di quei temi che vengono sempre un po', io noto, sempre un po' più messi, non dico sotto al tappeto, perché abbiamo tutti capito che è un tema complessissimo, non esisterà mai una qualità assoluta, c'è una componente soggettiva legata all'uso, però io ho notato che se ne parla molto poco, forse perché è poi difficile dare risposte, per cui mi chiedevo poi alla fine, siccome credo sia una domanda che comunque chiunque lavori con i dati prima o poi si ponga, no? Che ce lo poniamo pure noi, come dire, nella nostra vita privata, il tema della qualità delle informazioni. Per quello che vedete voi, dal punto di vista dell'azienda, c'è innanzitutto consapevolezza che è un tema complesso e che forse non è un qualcosa che si può perseguire all'infinito, perché poi l'altro tema è, se io dovessi spendere, cioè volessi avere il dato nella qualità perfetta, che probabilmente non esiste, rischio che perdo talmente tanto tempo, come, non so, la Sagrada Famiglia a Barcellona, cioè ci metto talmente tanto tempo a raggiungere una qualità soddisfacente che nel frattempo il mondo è andato avanti, i miei competitor mi hanno superato e alla fine resto, no, solitario a guardarmi questo dato meraviglioso che non serve a nulla. Per quello che vedete voi, come viene gestito, come viene affrontato questo tema?
Sì, no, allora, come dici, effettivamente se ne parla sempre meno di quando sarebbe opportuno, però diciamo quello che stiamo vedendo è che diciamo, la democratizzazione del dato e diciamo, il concetto che ormai il dato deve essere qualcosa di gestito a livello diciamo globale nell'organizzazione ha fatto sì che, cioè, stiamo vedendo che fondamentalmente il business entra sempre più nel merito, nella gestione del dato, e per quello almeno che è la mia esperienza, spesso è il business, no, che è quello più demanding sul tema della qualità del dato, perché è il primo che si accorge di alcune cose strane. E anche se inizialmente, cioè secondo me c'era un po' di omertà, diciamo così, nella gestione della qualità del dato, perché finché il dato era appannaggio, diciamo, esclusivamente dell'IT, cioè
il famoso
era un po' una black box. Invece questa condivisione partecipata, questi strumenti che permettono di condividere un po' tutto, la democratizzazione porta valore anche, anzi, hai fatto benissimo a citarlo in effetti, perché forse uno degli output indiretti, secondo me, di tutti questi processi di democratizzazione dell'accesso al dato, del governo del dato, di implementazione del ciclo di vita corretto, indirettamente portano necessariamente a un ampliamento, a un aumento della qualità del dato. Cioè, quindi, per chiudere, anche se spesso non è il driver principale che attiva questi processi, per come l'ho vista io, la qualità del dato, di fatto poi avviando questi progetti necessariamente poi migliora anche la qualità del dato, banalmente perché, come dicevo, chi ha il dominio del dato, chi ne capisce, inizia a capire cosa va bene, cosa non va male, e diciamo anche con delle spinte gentili costringe quasi chi lavora sul dato a migliorarne la qualità.
E questo è un bel punto di vista, effettivamente, nel momento che, come dire, tutti possono mettere l'occhio su un dato, ognuno poi anche portatore della propria esperienza per dire, se non altro sollevare un dubbio, no? Come dicevi te, finché il dato era predominio di pochi, ora non vorrei dire, no, consapevolmente nascondevano la cattiva qualità, però visto che soprattutto quando il dato veniva gestito da un gruppo tecnico che necessariamente non poteva avere la competenza, forse non era neanche in grado di capire. Adesso, nel momento che tutti possono buttare un occhio un po', mi ricordo da tempo fa quando si parla tuttora di innovation, si cita, no, la crowd innovation, cioè l'innovazione basata sull'opinione della folla.
Sì, sì.
E si cita sempre, si dice, poi non so se è leggenda, che nacque, no, nell'Ottocento, quando a una fiera fu chiesto ai partecipanti di indovinare il peso di un bue, nessuno indovinò, ma il valor medio di tutti i pesi era perfettamente, quasi coincidente. Quindi alla fine, no, se io il dato lo faccio vedere a tutti, ognuno magari solleva una piccola perplessità, e questo gli fa sì gradualmente una sorta di qualità che si autoregola. Questo è un bel punto di vista.
Esatto, come dicevi, ovviamente non è che c'era malafede nella gestione della qualità del dato, è proprio un tema di sensibilità, no? Però questo abilitare tutti, cioè poi tutti entrano, salgono a bordo nella gestione di vita del dato a tutti i livelli, e crea una sorta di, come dicevi perfettamente tu, di intelligenza collettiva che in qualche modo porta beneficio a tutto il dato, a tutta la gestione del dato. Quindi anche qui, no, poi in realtà, per non vedere tutto rosa, cioè che succede poi? Che una volta che li hai portati a bordo, una volta che arrivano i feedback, una volta che c'è sensibilizzazione su questi temi, poi ci si aspetta che diciamo vengano poi risolti i problemi, aumenti la qualità del dato. E anche qui, secondo me, torniamo al tema della tecnologia, perché una volta messo su un sistema di questo tipo, se diciamo tecnologicamente si è attrezzati bene, si fa pure, è pure semplice, lasciami dire, recepirli, no? Quindi se c'è una segnalazione su un problema di qualità del dato, è abbastanza agevole recepirlo se sei strutturato bene, c'è la tecnologia giusta e quant'altro. Altrimenti sono quelle classiche cose che poi possono essere anche un boomerang, perché poi le persone ti stanno dietro per un po', poi vedono che non cambia nulla.
Guarda, vero, è come dire, non vorrei dire che o tu hai letto nel pensiero di Denodo o viceversa, perché una delle ultime funzionalità che abbiamo aggiunto nella parte di Data Color è proprio la gestione del workflow delle richieste sul dato, e una di quelle è, per esempio, io data consumer, che ho una competenza in uno specifico dominio, esploro, trovo il dato che mi serve, sono il primo che sono in grado di capire se c'è qualcosa che non va, giustamente, se ho un sistema che mi permette di dare voce, ma di poi strutturare questa voce in un processo per cui non è solo che mi lamento con qualcuno, ma faccio proprio una richiesta e qualcuno se la prende in carico e magari me la risolve, rafforza la convinzione che alla fine la partecipazione di tutti è una partecipazione ascoltata, no? Perché sennò uno rischia, pensa, mi fanno fare del lavoro in più a me, ma chi sta?
Esatto.
Senti Giulio, direi che ci siamo arrivati alla conclusione, chiacchierata interessante, come tante chiacchierate meriterebbe puntate su puntate, perché insomma del dato secondo me non se ne parla mai abbastanza, per cui Giulio ti ringrazio di aver accettato l'invito.
E grazie a te Andrea.
E a tutti coloro che ci hanno ascoltato, do appuntamento al prossimo episodio.